In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Perché, dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori mandarono chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero, ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me, è fratello, sorella e madre. La parola del Vangelo di Marco ci presenta una situazione di tensione nella vita di Gesù. Egli preso così tanto dalle cose da fare e la folla gli sta attorno e chiede che non avevano neppure il tempo per mangiare. Era sovraccarico quindi di attività, di lavoro e quindi di azioni. Qui ci presentano subito l'immagine di Gesù come una persona che è completamente aliena dal tempo vuoto. Il tempo è pieno, il tempo sollecita le persone a realizzare una storia nel tempo, a lasciare una traccia nel tempo, perché il tempo vuoto distrugge l'uomo. O l'uomo costruisce il tempo e dà un'impronta al tempo, oppure il tempo di fatto incenerisce l'uomo. In una situazione del genere ci sono due tipi di persone che guardano a Gesù. I suoi, familiari ed amici, e gli scribi farisei. Vedono che la vita di Gesù è in sovratensione. Un'esistenza così di uno che non ha neanche il tempo per mangiare è chiaro che non può durare. E infatti Gesù ne ha bisogno di un tempo tranquillo. E infatti Gesù entrò in una casa. Entrare in una casa, in uno spazio che ti è familiare, in uno spazio dove puoi dire fare quello che meglio credi, ti senti libero di esprimere, manifestare tutto te stesso. Gesù cerca un posto che sia una casa. Del resto ciascuno di noi, sentendo la parola casa, sento subito un momento della vita che scorre tranquillamente, con i pensieri, le cose da fare, gli affetti, però il tutto rientra come in un'armonia. Gesù entra in una casa, ma attorno a lui si radunò una folla talmente stringente per cui questa casa diventa un luogo pubblico. La vita di un uomo così è certo che non può continuare, quindi i suoi familiari ed amici sentono il bisogno di intervenire, perché la persona di Gesù si trova in una situazione pericolosa. Del resto, pensate ad un vostro familiare che è preso da un motivo o da un altro, smette di mangiare, qui bisogna intervenire. Queste persone quindi intervengono perché hanno un'affezione nei confronti di Gesù. Che si tratta di familiari o che si tratti di, come dire, compaesani, amici, però essi sono mossi dal desiderio della salute di Gesù. Gli altri invece, gli scribi, sanno leggere ciò che il Signore fa e vedono che, oltre all'aspetto esterno del darsi da fare, vedono anche che il suo modo di fare è superiore al loro modo di fare. Il modo di agire di Gesù è incisivo nella vita delle persone, sia che si tratti di persone sane, sia che si tratti di persone malate, e si vedono che nell'azione di Gesù c'è un di più di energia, di forza, che richiede una spiegazione. Dato che essi pregiudizialmente vogliono condannare Gesù, attribuiscono questo supplemento di energia alla potenza del demonio. È chiaro che il vizio nel cervello di queste persone praticamente è incurabile, perché è lo sguardo originario di queste persone che vede storto. Non c'è niente da correggere, perché è la radice stessa che è inquinata. Contro queste persone Gesù dice che il loro modo di pensare è in contraddizione, non sta in pieno. Perché se Gesù agisse, ed agisse per la potenza negativa, egli lo sta distruggendo. E quindi non può essere che la sua energia, la sua forza derivi dal male. Rivolgendosi poi ai suoi familiari ed amici, rivela loro che l'orizzonte e lo scopo della sua vita, anche se guarisse dei malati, però non è quello della cura dei malati. Anche se aiuta e sostiene le persone anche col cibo e opera la moltiplicazione dei pani, non è quello lo scopo della vita. Egli dice loro che lo scopo della sua vita è che l'intera umanità diventi la grande famiglia. La grande famiglia che, avendo conosciuto il volto di Dio come padre, attraverso la figura del padre, guarda a se stesso e scopre la propria fraternità. Per cui non nega il valore e l'affetto, potremmo dire, degli amici, dei fratelli, delle sorelle e anche della madre. Però dice loro, l'orizzonte che io sono venuto a creare all'interno di questo mondo si dispiega, si manifesta e incide su tutta l'umanità. per costruire la grande famiglia dei figli di Dio. Fra queste persone c'è anche Maria. Anche Maria ha dovuto imparare il volto di Cristo. Ha dovuto imparare pian piano nel tempo il volto di Gesù Cristo, il volto di suo figlio. Oltre a ciò che immediatamente poteva vedere di suo figlio, tutto ciò che poteva immaginare di suo figlio, perché è normale che un genitore in qualche modo proietti sui figli l'immagine futura. Però la madre ha dovuto convertirsi al volto reale del figlio. Quindi quando pensiamo a Maria, piena di grazia, piena di doni, non dobbiamo dimenticare la fatica del percorso della fede di Maria. Perché pur avendo gli occhi quotidianamente, avuto davanti agli occhi per 30 anni questo bambino, questo suo bambino, ha dovuto risvegliare un supplemento di intelligenza che è la fede per vedere la profondità dell'essere di suo figlio e del destino della sua vita. Il destino del figlio e il destino della madre. Questa figura di Gesù, anzitutto, ci dice che il cristiano vivendo nel tempo prosegue l'esistenza di Gesù Cristo. Per il cristiano non esiste il tempo vuoto, il tempo dove non c'è niente da fare, non c'è da fare niente, sarebbe come uno che sospende la vita, come se fosse possibile sospendere la vita. Se non fai una cosa ne fai un'altra, se non lavori ti riposi, però il tutto è per avere un affetto dell'esistenza nei suoi diversi aspetti. L'altro punto è che il cammino della fede ha bisogno di una verifica quotidiana, ha bisogno di essere giocato e messo alla prova affinché l'esistenza quotidiana, che sembra uguale in tutti i giorni, però riceva quell'impulso di maggiore conoscenza, di maggiore verità, come è accaduto alle persone che sono vissute assieme a Gesù. Affinché in qualche modo anche nella nostra esistenza si ripeta il percorso di fede di Maria, la madre di Gesù, così che la nostra devozione a Maria sia anche devozione e affetto al percorso della fede che è accaduto in lei, affinché accada anche in ciascuno di noi.